dopo le 19, di nuovo una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati. Siamo in diretta Facebook anche, ci è venuto a trovare nell'acquario di Controradio Andrés Lasso, che è il candidato sindaco di Firenze per i Verdi.
Buonasera, grazie.
Buonasera, grazie di essere con noi, biologo, esatto. di formazione, fiorentino panamense, ho letto.
Sì. Mio padre è di Panama, io ho vissuto un po' a cavallo tra Firenze e Panama, anche se la gran parte della mia vita l'ho vissuta a Panama, e ho vissuto anche un periodo non piccolo in Africa, insomma, quindi mi porto dietro questa esperienza in tre continenti.
Che è importante anche per quanto riguarda, no, la sensibilità ecologica, capire quello che sta accadendo anche fuori dal nostro orticello, considerato esatto. che il mondo in cui viviamo è uno e mai come in questo periodo ce ne rendiamo conto. Allora, io partirei innanzitutto una riflessione su quello che è stato il movimento ecologista politico in Italia fino ad ora, perché c'è stato un buon risultato dei Verdi anche in Italia, diremo nella prima decade, no, del nuovo millennio. Poi però se ne sono perse le tracce e ora c'è un ritorno in un momento in cui i temi ecologici sono di nuovo nell'agenda, o comunque così fanno di nuovo notizia. Pensiamo a quello che accade intorno alla figura di Greta, per semplificare. In Italia però tutto questo non è riuscito a sfondare, a differenza di quello che è capitato in altri paesi. In Germania la recente tornata elettorale ci ha consegnato un ottimo risultato da parte dei Verdi in Baviera. Quali sono le tue riflessioni su quello che è accaduto finora e quello che potrà accadere al movimento ecologista italiano?
Dunque, io penso che in Italia l'ecologismo, l'ambientalismo abbia vissuto un periodo come di un fiume carsico, cioè è stato meno visibile magari dal punto di vista politico, anche perché c'erano dei soggetti, pensiamo a SEL, a Sinistra Ecologia e Libertà, che hanno un po' ripreso queste istanze, però legandole molto alla figura magari carismatica di qualcuno, come era in quel caso Nichi Vendola. La sensibilità e il lavoro comunque delle associazioni ambientaliste, del mondo ambientalista, è sempre rimasto e sta riemergendo. Firenze in questo è all'avanguardia, credo, in Italia, perché ha visto un rifiorire proprio in quest'ultimo anno di questa realtà verde, anche legato a queste emergenze, a questi scenari ambientali che incombono e di cui ci parla gli scienziati climatici di tutto il mondo, ad esempio, che ci dicono che abbiamo 12 anni per cambiare sostanzialmente tutto, se no andiamo verso un punto di non ritorno. Questa è stata un po' per molti di noi, ad esempio, la molla che ci ha spinti a impegnarci in politica e a riprendere in mano una federazione provinciale dei Verdi, un'associazione comunale dei Verdi, che di cui a Firenze era rimasto molto poco. Da questo molto poco che era rimasto è fiorita tutta una serie di incontri, di nuove iscrizioni, eccetera, che ci ha portato a diventare una realtà, secondo me, molto interessante del panorama politico fiorentino in pochissimo tempo, e a cui continuano ad avvicinarsi molte persone, molte competenze, molte idee.
Dunque, voi vi presentate da soli, pur avendo letto delle cose, voi vi dichiarate in ogni caso appartenente al mondo variegato della sinistra, se non sbaglio, no? Come collocazione generale, perché non avete cercato, trovato un accordo anche con altre sigle?
Si può rispondere a questa domanda su vari piani, premesso che le interlocuzioni poi ci sono state e sono state anche interessanti. Credo che la risposta più immediata sia che ci presentiamo con proposte diverse agli elettori, perché siamo sostanzialmente alla fine dei soggetti diversi. Come questo ce lo ricordano i tanti amici che si stanno avvicinando a noi, alle nostre assemblee, ce lo ricorda il contesto internazionale. Pensiamo ai Grünen, ai Verdi tedeschi, che non sono insieme a Die Linke, alla sinistra tedesca, o al Parlamento europeo, dove i raggruppamenti, dove stanno Izquierda Unida, Syriza, Die Linke, appunto, sono una cosa a parte rispetto ai raggruppamenti dei Verdi. Nonostante questo, sappiamo che ci sono delle convergenze importanti tra di noi, e noi per primi quindi cerchiamo di sfruttare queste convergenze per fare delle cose insieme. Ad esempio, stiamo lavorando in questi giorni per delle proposte congiunte per la giornata del clima. Ecco, in questo senso cerchiamo di, ecco, di
lavorare insieme agli altri, però immagino ci fosse anche l'idea di, no, di contarsi un po', no? Di capire.
Diciamo, noi abbiamo privilegiato un po' la
riconoscibilità,
non tanto la riconoscibilità quanto il la solidità e la coerenza con un percorso, piuttosto che la ricerca della formula giusta, dell'alchimia giusta, le lezioni, anche perché crediamo, io sono abbastanza convinto di questo, che l'elettore sia anche un po' diffidente di queste formule che nascono e spesso muoiono anche nell'intorno di una tornata elettorale, no?
I famosi cartelli elettorali.
Pensiamo sia ai partiti che alle coalizioni. Tra i partiti abbiamo il caso di Liberi e Uguali, tra le coalizioni gli stessi Verdi hanno partecipato a una coalizione che si chiamava Insieme e che ha avuto un pessimo risultato, hanno partecipato alla Sinistra Arcobaleno, eccetera. Quindi noi pensiamo, abbiamo fatto un percorso in cui abbiamo cercato innanzitutto di privilegiare quelle che erano le nostre proposte e vedere chi ci somigliava di più. In questo poi ci siamo ritrovati a presentarci all'elettorato con una proposta nostra.
Quali sono le vostre idee qualificanti su Firenze?
Allora, ovviamente per ragioni di tempo dobbiamo fare un focus su alcune, certo, e poi rimandiamo all'ascoltatore al nostro sito www.verdifirenze.it e a seguirci sulle pagine social. Credo che uno dei focus importanti sia la mobilità. Firenze è una città che ha un altissimo tasso di motorizzazione, cioè di auto per numero di abitanti, e ha un altissimo numero di auto circolanti. Le nostre proposte per la mobilità sono come tanti tasselli di un mosaico che si integrano insieme per permettere di avere una città più vivibile. Tra questi tasselli c'è la bicicletta, quindi una proposta è la Bicipolitana, che è una serie di direttrici, di ciclovie che consentono al ciclista di spostarsi in modo rapido e sicuro e chiaro anche da una parte all'altra della città. Abbiamo lanciato ora da poco la proposta del carpooling cittadino, cioè una piattaforma comunale di gestione del carpooling, cioè dell'auto condivisa. Stiamo lavorando a una serie di proposte che abbiamo chiamato Mobility Card, una serie di proposte di incentivazione di buone pratiche. E abbiamo una proposta di aumento delle licenze dei taxi, perché anche i taxi in una città in particolare con tanti turisti come Firenze sono un elemento della mobilità integrata.
Sulla tranvia che idee avete?
Sulla tranvia siamo favorevoli alla linea, cioè crediamo innanzitutto che il sistema tranviario sia un elemento fondamentale di questa mobilità integrata che ha cambiato e sta cambiando la vita in meglio a tanti fiorentini. E la linea 3.2, che è quella pensata per Gavilana, Bagno a Ripoli, ci vede favorevoli, anche se naturalmente bisogna poi nei dettagli vedere limitare o annullare le criticità dal punto di vista ambientale. E la linea 4, quella pensata per le piagge, ci convince, ma probabilmente la penseremmo più come treno, visto che i binari sono già esistenti, l'elettrificazione è già esistente, piuttosto che come una nuova linea tranviaria, quella per le piagge. Comunque, ecco, siamo da sempre favorevoli al sistema.
Invece sull'alta velocità all'aeroporto, quali sono le vostre idee?
Allora, l'aeroporto, sono due elementi che abbiamo approfondito molto. Sull'aeroporto siamo contrari al progetto di pista parallela, un progetto che crea molti più problemi di quelli che risolve, un progetto che ha un impatto ambientale alto, delle criticità idrogeologiche molto alte e anche delle criticità urbanistiche. E sull'alta velocità, diciamo, adesso ci troviamo in una condizione di cantieri fermi alla Foster. Noi pensiamo che in questo momento i cantieri debbano rimanere fermi perché non c'è un progetto sensato dietro. Se riuscissimo a tornare con le lancette dell'orologio a prima del 2011, quando c'era un progetto di servizio ferroviario metropolitano finanziato con dei soldi stanziati e c'era l'accordo di non fare più arrivare i treni alta velocità a Santa Maria Novella, ma di farli passare tutti sotto, ecco, in quelle condizioni, stando a quelle condizioni, scavare sotto Firenze secondo noi è possibile e lecito. Se però, come ci troviamo adesso, Italo e Trenitalia fanno capire di voler continuare a usare i binari superficie e andare a Santa Maria Novella. I soldi per il servizio ferroviario metropolitano sono stati dirottati sul bilancio in altro modo e quindi vanno in qualche modo.
Cioè, non c'è un progetto.
Non c'è un progetto, quindi
credo
non
anche
si muove una pietra
alla,
in questa
fine
condizione.
Tra l'Italia e a Italo non gli pare il vero. Come dire, no?
No, probabilmente queste considerazioni, ad esempio, sulla stazione fatte ex post sulla stazione Tiburtina a Roma o su altre stazioni di Milano hanno portato a credere meno in quel progetto lì. E
diciamo che le ferrovie non è mai stato particolarmente convinto del progetto di sottoattraversamento. Allora, 366-6260-155 è il numero WhatsApp anche per intervenire, magari per fare le vostre domande ad Andrea Lasso, che è il candidato dei Verdi per l'amministrativa di Firenze. Non è un tema, oppure anche sì, ecologico, ambientale, però certamente il tema della sicurezza è quello che farà una gran parte della campagna elettorale, no? Quale idea voi avete da questo punto di vista? Se ne
Noi
parla molto.
Noi abbiamo un'idea di sicurezza legata molto alla vivibilità dei luoghi. Io abito in un quartiere, l'Isolotto, che qualche decennio fa era un po' malfamato. Il cambiamento si è avuto non mettendo polizie e poliziotti a ogni angolo delle strade, ma creando occasioni di vivibilità, biblioteche, ludoteche, il giardino di Villa Vogel, eccetera, eccetera. Un quartiere più vissuto diventa anche un quartiere più sicuro. Poi certo ci sono gli aspetti che riguardano la criminalità, la microcriminalità, che vanno combattuti. Questo, tra l'altro, più che competenza di un sindaco è competenza di un prefetto e del Ministero dell'Interno. Quindi, però, ecco, per andare in una direzione di maggior sicurezza noi dobbiamo soprattutto rendere una città più vivibile e più inclusiva.
Altro tema che sarà molto dibattuto, perché già lo è ora, è l'identità della città in riferimento anche al rapporto col turismo globale, no? Che oramai trasforma, per qualcuno snatura, per altro addirittura sovverte l'identità stessa di una città come Firenze.
Io ritengo che Firenze abbia come vocazione il fatto di essere una città che innova, una città che ha innovato storicamente in tanti ambiti, pensiamo nell'arte, nell'architettura, anche nella politica. Pensiamo alla Repubblica Fiorentina, quando tutto intorno eravamo circondati da contee, eccetera, eccetera. Credo che questa innovazione la debba mantenere anche oggi e debba essere anche il modo con cui propone modelli di sviluppo diversi. La città metropolitana fiorentina dovrebbe diventare una sorta, a mio avviso, di Silicon Valley dell'economia circolare. Cioè, un sindaco generalmente si preoccupa di attrarre investimenti, però non tutti gli investimenti poi hanno un ritorno positivo per una città, non tutto il turismo ha un ritorno positivo. Se invece, cercando di selezionare questi, di attrarre in modo differenziato e specifico questi investimenti, si può, ecco, ridare un'idea di città che sia appunto innovativa per le sfide che l'immediato futuro ci sta presentando, perché stiamo parlando, appunto, ritornando al tema iniziale, di scenari che riguardano l'immediato futuro, quelli ambientali verso i quali siamo chiamati ad agire.
Abbiamo 2 minuti, una domanda più politichese, ma ci sta in tempi di elezioni. Allora, qualora tu non fossi eletto sindaco e qualora non arrivassi al ballottaggio, su chi dirottereste i voti?
Diciamo, è una domanda un po' prematura, perché bisogna innanzitutto vedere se c'è un ballottaggio e chi ci va al ballottaggio. Il criterio molto pragmatico che noi abbiamo è che tra i due contendenti quello che ci somiglia un po' di più si vota. Ecco, quindi e se c'è un contendente che ci somiglia di più si vota, se c'è un contendente particolarmente preoccupante da una parte si vota per quell'altro. E quando dico preoccupante, immagino ad esempio a chi strizza l'occhiolino a razzismi, fascismi vari, eccetera. Quindi Ecco, io penso che con il pragmatismo che ci ha sempre contraddistinto in questi mesi, guarderemo appunto se non saremo noi al ballottaggio chi ci sarà e voteremo di conseguenza.
Grazie Andrea Slasso, naturalmente ci sarà modo poi di risentirci anche durante la campagna elettorale. Sono le 19:18, in conclusione vediamo un po' gli indirizzi, i posti dove vi si può trovare anche fisicamente, perché voi avete delle assemblee settimanali, se non
Esatto,
sbaglio, no?
tra l'altro una data molto facile da ricordare, il 21 alle 21, primo giorno di primavera, nonché un tempo era Capodanno fiorentino, il 21 alle 21 ci ritroviamo all'SMS di Rifredi per presentare il programma dei Verdi, quindi chi è incuriosito
Il primo passaggio è quello, poi c'è un
ci...
sito internet,
Poi c'è un
Verdi
sito
Firenze,
internet,
pagina Facebook.
verdifirenze.it, c'è la pagina Facebook dei Verdi, c'è la mia pagina personale Andrea Slasso, sempre su Facebook, eccetera. Ecco, seguendoci potrete imparare a conoscerci di più e a seguire le tante proposte che stiamo tirando fuori.
Grazie, noi ci andiamo a sentire i Soul Peanuts e poi torniamo con l'ultima parte di Senza Sconti.